Parlando di battesimi, farò una piccola introduzione dottrinale e poi voglio condividervi qualcosa che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore, perché quello che oggi state facendo, quello che qualcuno di voi ha fatto già, quello che qualcuno di voi farà, il battesimo è un comandamento, è un ordine che viene da Gesù. Ecco perché lo facciamo, perché è un ordine che viene da Dio. Quando è iniziata la Chiesa primitiva negli Atti, una delle cose che facevano continuamente era proprio battezzare. Guardate questo verso, Atti 2, versetto 38. Dice così: allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E poi ancora dice: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Wow! Una predicazione, 3.000 persone sono state aggiunte. Quindi 3.000 persone furono battezzate in acqua, perché hanno avuto un cambiamento, hanno avuto una trasformazione e furono battezzate. Noi ci preoccupiamo della nostra organizzazione con 46, immaginatevi 3.000 persone che sono scese sulle acque, si sono organizzati per poter fare questo. E quando parliamo di battesimo, la parola battesimo viene dal greco, lo sapete benissimo, è bapto, baptizzo, che significa totale immersione, immergere completamente. Ecco perché noi abbiamo montato una piscina. Sarebbe più facile prendere un po' d'acqua, una pistola d'acqua magari e spruzzare in faccia ai ragazzi, ma la realtà, la parola di Dio ci dice battesimo, e quando parla di battesimo parla di totale immersione. Ecco perché noi vogliamo battezzare per come la parola di Dio ci dice. Amen. Quando parliamo di battesimo, qua Paolo, l'apostolo Pietro dice: ravvedetevi, perché uno che si battezza prima si è ravveduto. Ravvedersi significa cambiare vita, cambiare idea, cambiare sentimento, cambiare motivazione. Dio vuole cambiare continuamente le nostre motivazioni. Dio vuole cambiare continuamente il nostro cuore e portarci a qualcosa di nuovo e di più potente. Quando noi ci battezziamo, noi sappiamo che la Bibbia parla, in particolar modo in Ebrei 6, dei pilastri della dottrina. E uno dei pilastri è proprio la dottrina dei battesimi. Dice al plurale, so che lo sapete, dice al plurale perché parla in particolar modo per noi nel Nuovo Testamento di tre battesimi. Il battesimo nel corpo di Cristo, che rappresenta quando noi accettiamo Gesù come Signore e Salvatore nella nostra vita. Il battesimo in acqua, tra poco lo vivremo insieme, è il battesimo dello Spirito Santo. Questi tre battesimi sono molto importanti per noi. E quando ci battezziamo, noi ci identifichiamo in cinque aspetti. Questi aspetti sono la morte, la sepoltura, la risurrezione, il nuovo cammino e l'ascensione del Messia. Quando noi ci battezziamo, rappresenta questo, la morte. Abbiamo paura di questo termine, ma la verità sapete qual è? Che ogni mattina quando ci svegliamo dovremmo celebrare un funerale. C'è qualcuno che sta toccando. Ogni mattina quando ci svegliamo dovremmo celebrare un funerale alla nostra carne, dovremmo celebrare un funerale al nostro io che vuole sovrastarci, al nostro egoismo, ai nostri desideri illegali. Dovremmo celebrare un funerale ogni mattina dicendo: io sono morto con Cristo, perché tutto ciò che è vecchio non mi appartiene più. Amen. Ti capita mai di provare a fare risuscitare la tua carne? Ti è mai capitato che vedi che ti sembra che Dio non sta intervenendo e quindi ti vuoi fare giustizia da solo. Signore, siccome tu non intervieni, ci penso io e faccio giustizia io. Tu dici porgi l'altra guancia, ma io non ce la faccio più a porgere l'altra guancia. E io adesso porrò le mie mani sulle sue guance, ma non riesco più a porgere l'altra guancia. Ma Gesù ci dà qualcosa. Noi dobbiamo ogni giorno renderci conto che c'è un funerale da celebrare per noi stessi, perché siamo morti in Cristo. Amen. Poi parla di sepoltura. La sepoltura è una transizione. Perché uno che è morto è sepolto, ma poi se non sei sepolto non puoi risorgere. Ascoltami, se non sei sepolto non puoi risorgere. Perché poi parla di resurrezione, perché noi viviamo della vita in Cristo. E poi parla del nuovo cammino, perché quando noi siamo in Cristo viviamo un cammino nella giustizia e nella santità. Puoi dire con me santità? Puoi dire con me santità? E poi dice l'ascensione del Messia, perché noi stiamo aspettando, ma siamo seduti nei luoghi celesti. Io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo. Amen. Il mio modo di pensare è diverso perché io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo. Il mio modo di vivere è diverso perché io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo. Ma io mi voglio soffermare tra questi punti su uno che mi ha toccato particolarmente. E voglio con voi raccontarvi una storia che sicuramente conoscete, una storia molto eclatante, un miracolo impressionante che Gesù ha fatto, eppure nonostante sia così impressionante, lo troviamo soltanto in un Vangelo. Nonostante sia così eclatante, lo troviamo solo in un Vangelo. Probabilmente perché Gesù era abituato a risorgere i morti. Ma in maniera particolare Giovanni ci parla di questa storia e di un ragazzo che era amico di Gesù, che era intimo con Gesù. Spesso Gesù si trovava a passare da Betania ed entrava e stava con questa famiglia. Sto parlando di Marta, di Maria e di Lazzaro. E succede che Lazzaro muore e viene sepolto. E Gesù si ritrova davanti la sepoltura di Lazzaro. Ci sei? Siete con me o no? Se siete con me fate così, vediamo. Intanto vi... E Giovanni 11,6 ci racconta questa storia. Guardate che cosa dice dal verso 6 di Giovanni 11. È l'unico Vangelo che ci parla di questa risurrezione. Dice così: come dunque ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora dei giorni nel luogo dov'era. Ma come? Le persone fanno sapere a Gesù che era una persona che faceva un sacco di miracoli, faceva dei miracoli assurdi, faceva delle cose impressionanti, aveva delle folle che lo seguivano, che non lo facevano respirare, perché lui continuamente faceva miracoli. E la Bibbia dice che sono andati apposta a fargli sapere a Gesù, vedi che Lazzaro sta male, ma sta male veramente. E quando Gesù sente questo dice, si trattenne ancora due giorni nel luogo dov'è. Scandalo. Pastore, ti ho fatto sapere che sta male, vai a pregare per lui. E lui? No, rimango altri due giorni qua. Mamma mia, in questa chiesa non c'è amore. Io cambierò chiesa, io cambierò responsabile. Io ci sto chiedendo di pregare per lui che sta male e invece lui rimane due giorni lì. Io ti voglio dire che i tuoi piani non sono quelli di Dio. E non puoi costringere a Gesù a fare quello che dici tu. Gesù aveva un piano chiaro che veniva dal cielo. Lui sapeva dove voleva arrivare e tutti gli facevano sapere, sai, Lazzaro sta male, Lazzaro sta per morire, è tuo amico, tu lo conosci, siete stati insieme, sicuramente andrai. E invece lui rimane due giorni e poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. Si allontana. Invece di avvicinarsi, si allontana. E guardate che cosa dice, versetto 8. I discepoli gli dissero, maestro, i giudei cercavano proprio ora di tapilarti e tu vuoi tornare lì. Cos'era successo? C'era stata la festa del tabernacolo. Gesù era nascosto, incappucciato. A un certo punto si toglie il cappuccio, svela chi è e dice che lui è il pane della vita. E quando i giudei sentono questo, lo vogliono uccidere. E gli vanno a dire, Gesù, c'è Lazzaro che sta male, andiamo a guarirlo, andiamo a pregarci. Facciamo qualcosa, lui è malato, puoi fare qualcosa, hai guarito chiunque. Per favore, andiamo lì. Lui si allontana. Andiamo in Giudea. Come in Giudea? Ti vogliono ammazzare in Giudea. In Giudea ti stavano per lapidare e tu vuoi andare nel luogo della morte. Invece di andare da Lazzaro e fare un miracolo, tu vuoi andare nel luogo della morte. E Gesù gli rispose: non vi sono 12 ore in un giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Così parlò e poi disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Il nostro amico Lazzaro, ascoltatemi per favore, lo chiama nostro amico perché era uno di loro. Spesso stavano insieme, faceva parte di questa combriccola. Faceva parte di questo gruppo. Erano nello stesso gruppo di WhatsApp. Sì, era uno di quelli, forse Lazzaro, che scrive spesso, che mandava il buongiorno con le grafiche, la buonanotte. C'era. Lazzaro era lì, era insieme a loro. C'era una relazione. Dice: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E nel frattempo gli dicono: lui sta male. E Gesù gli rimane altri 2 giorni. E poi dice: andiamo in Giudea. E poi Gesù dice: il nostro amico Lazzaro sta dormendo, ma io lo sveglierò. E guardate che cosa dice ancora. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme, sarà salvo. Gesù aveva parlato della sua morte, ma essi pensavano che avesse parlato del dormire, del sonno. Gesù gli aveva detto: sta dormendo, nel senso che è morto, ma io lo sveglierò. Ma i discepoli non avevano capito niente. Ti è mai capitato che Gesù ti parla e tu non capisci? Ti è mai capitato che Gesù ti parla in un certo modo, ma tu non lo comprendi? Ascoltami per favore. Perché molto spesso capita questo, che Gesù ci parla e noi non lo comprendiamo. E quando noi non lo comprendiamo, reagiamo in questo modo. Guardate il verso 14. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Capito? Non parlavo di dormire, parlavo che è morto. Gesù a volte ti deve fare lo spelling per farti capire quello che ti sta dicendo. Allora gli dice ai discepoli: ascoltami, guarda qua, morto. Non intendevo dire che dormiva, nel senso che è morto, ma io lo vado a svegliare, è morto. Allora poi dice: è per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Tipo i discepoli, tipo: ma non capisco. Come, ti rallegri che non eravamo là perché dovevamo morire? Cioè, potevi pregarci prima che stava bene e tu l'hai lasciato che morisse. Perché? E lui dice: mi rallegro affinché voi possiate vedere. E guardate ancora la reazione dei discepoli, è spettacolare. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai tuoi condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui? Ci vuole portare lì perché dobbiamo morire tutti? Ci vuole mettere tutti nel sepolcro di Lazzaro? Dobbiamo morire tutti insieme, non ci basta un morto, moriremo tutti. E ha fatto combriccola Tommaso con i discepoli e ha detto: sentite, ma qua secondo me la cosa non è buona. Se andiamo in Giudea ci lapidano, adesso stiamo andando da Lazzaro, ma forse vogliamo che dobbiamo morire tutti. Una confusione pazzesca. Perché ti devo dire una cosa: quando Gesù interviene porta confusione nella tua carne, quando Gesù interviene porta confusione nei tuoi progetti, quando Gesù interviene tutto quello che tu hai costruito può cadere in un attimo, quando Gesù arriva ogni cosa che viene da te e non viene da lui crollerà davanti alla sua gloria. E i discepoli non riuscivano a comprendere. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Mi piace, Giovanni è uno che sta attento sempre ai dettagli, eppure qua sembra, non lo posso sapere per certo, ma qua sembra che a Tommaso non lo calcola proprio. Cioè quando Tommaso dice andremo anche noi a morire, Gesù per Giovanni non gli risponde, di solito Giovanni è molto dettagliato nelle risposte, ma qua sembra che Gesù proprio lo ignora, della serie è meglio che mi stai zitto perché non mi capite, sono solo. Ascoltami, Gesù stava vivendo una situazione di stress molto serio perché i suoi discepoli non lo capivano. L'unica cosa è che lui sapeva che doveva andare a fare quella cosa per Dio Padre, ma non aveva nessun appoggio, non aveva nessuno che comprendeva dove voleva arrivare, era solo. E sapete, capiterà nella vita che saremo soli e che nessuno potrà capire perfettamente, ma Gesù aveva una grande forza, era connesso col Padre. Quando tu sei connesso col Padre, cammini anche quando gli altri non ti capiscono, arrivi anche quando gli altri non comprendono dove vuoi arrivare. E Gesù era connesso col Padre e andò avanti. E poi dice che trovò Lazzaro già da 4 giorni nel sepolcro. Ho un'immagine del sepolcro, per favore me la mandi. Più o meno lo sapete, ma i sepolcri erano più o meno così. Più o meno erano in questo modo. E Gesù si trova lì, davanti al sepolcro di Lazzaro. E ascoltami, 4 giorni. Gesù l'ha fatto apposta che doveva arrivare il 4º giorno. Nell'anno che viene il numero 4 ci sarà molto familiare. E 4 per gli ebrei significa testimonianza, ma significa anche porta. Significa anche opportunità. E Gesù è arrivato il 4º giorno perché aveva un'opportunità da dare a Lazzaro. Gesù è arrivato il 4º giorno perché stava per iniziare una nuova opportunità per Lazzaro. Ma Lazzaro era morto, Lazzaro era dentro il sepolcro. E Gesù si trova davanti al sepolcro ed era chiuso. Dillo con me, era chiuso. E che cosa succede? Voglio darvi un'altra lettura e poi estrapoleremo da questa lettura e andrò verso la conclusione perché dobbiamo fare i battesimi, ma voglio estrapolare insieme a voi da questa lettura 6 cose che Gesù fa, 6 cose da questa lettura che stiamo iniziando, perché voglio andare adesso al verso 33. Non posso leggervi tutto, ma succede che Maria lo vede, Marta lo vede. Oh Signore, se tu eri qui prima, pure loro non avevano capito. Se tu eri qui prima, sicuramente Lazzaro non moriva. E tutti i giudei, Maria va verso Gesù e tutti vanno dietro di lei piangendo. Sembra una scena di un film drammatico e comico. Perché nessuno capisce quello che Gesù stava facendo, nessuno. E Gesù si trova lì, guardate il verso 33. Quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete posto? E gli dissero: Signore, vieni a vedere. E ancora, Gesù pianse, perché i giudei dicevano, perciò i giudei dicevano, guarda come lo amava. E ancora, ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco anche far sì che questi non morisse. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già perché siamo al 4º giorno. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci, sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori! E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce, il viso coperto da un sudario. E Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. 6 cose. 6 cose, io non trovo... 6 cose che Gesù ha fatto. Ascoltami per favore. 6 cose che Gesù ha fatto. La prima cosa che Gesù ha fatto, quando ha visto tutta la situazione, la prima cosa che ha fatto ha chiesto, dove l'avete posto? Prima. Gesù non lo sapeva dove era il sepolcro di Lazzaro. 2 opzioni vi posso dare. 1, c'erano più sepolcri e lui voleva sapere dove era. Può essere. Magari c'erano più sepolcri, sicuramente. Ma due, Gesù voleva che loro gli indicavano dove era il sepolcro. Ascoltami per favore, perché Gesù sta aspettando in alcune aree della tua vita che tu glielo porti. Ci sono aree morte, ci sono aree chiuse, ci sono aree sigillate, ci sono aree che tu non dai accesso a nessuno. E Gesù sta aspettando e tu dici, Signore, perché non intervieni? Perché sei tu che mi devi prendere per mano e portare lì. Perché io ti sto chiedendo dove l'hai posto, dov'è il posto, portami tu lì, portami in quell'area della tua vita. Forse mi hai fatto lavorare in tante aree della tua vita, ma mi manca quella, portami tu in quell'area, dove l'avete posto. Questa è la prima cosa che Gesù fa. E la seconda cosa che fa? Gesù pianse. E quando lo vedono piangere, i giudei pensano, quanto lo amava, si vede che lo voleva bene. E qualche altro dice, se lo voleva bene perché non veniva prima, visto che lo voleva bene, ha fatto un sacco di miracoli. Ma Gesù non ha pianto perché lo voleva bene, perché Gesù lo sapeva che tra poco l'avrebbe abbracciato a Lazzaro. Non aveva dubbi. Allora perché stava piangendo Gesù? Stava piangendo perché nessuno la stava capendo. Stava piangendo perché né i suoi discepoli, né la folla, né Marta e Maria, nessuno comprendeva dove Gesù voleva arrivare. Stava piangendo per l'incredulità di molti. Noi ancora oggi facciamo piangere Gesù perché siamo increduli, perché viviamo un Dio religioso, perché vogliamo usare Dio a nostro uso e consumo, perché desideriamo fare agire Dio come vogliamo noi, perché lo facciamo intervenire in alcune aree, ma altre aree sono sigillate, sono chiuse, c'è una pietra davanti che nessuno deve togliere. E Gesù dice, piange. Il verso più breve della Bibbia, Gesù pianse. E piange per la loro incredulità, piange perché loro non capiscono, piange perché nessuno riesce a afferrare dove lui vuole arrivare, piange. E la terza cosa che fa? Prima di pregare. Questo è forte. Lui non ha tolto la pietra dopo la preghiera, ha tolto la pietra prima della preghiera. Ha agito in fede. Lui prima ha tolto la pietra e poi ha pregato. La cosa che disse Gesù, la terza cosa, togliete la pietra. Ascoltami, Gesù non ha detto, aspetta, siccome nessuno mi capisce, me la tolgo io la pietra. Non so se mi stai seguendo stamattina. Non ha detto, aspetta un attimo che mi tolgo la pietra. Signore, dammi la forza di Sansone, un attimo. Tolgo la pietra, o forse ha detto ai suoi discepoli, Pietro, Giovanni, aiutatemi, no, gli ha detto togliete la pietra, l'ha detto a loro, l'ha detto al popolo, l'ha detto ai parenti, l'ha detto a quelli che erano lì vicini, togliete la pietra. In altri termini, io ti sto dicendo che tu stai aspettando che Gesù toglie la pietra, ma se non la togli tu, il miracolo non avverrà. Se non sei tu a togliere la pietra, il miracolo non avviene. E quando Gesù dice togliete la pietra, che cosa dice Marta? Signore, è 4 giorni che è lì dentro, puzza. Appena tolgo la pietra, esce puzza. Appena scopro questa situazione della mia vita, uscirà puzza. Cosa penseranno gli altri se sentono puzza? Cosa penseranno gli altri se scopriranno che io sto vivendo una condizione di peccato? Cosa penseranno gli altri se da troppo tempo ho sigillato quest'aria nella mia testa? Questi pensieri sono dentro di me contenuti. Se io li libero, faranno puzza. Cosa penseranno gli altri? Gesù gli dice, togli quella pietra. A me non mi interessa la puzza, a me mi interessa dove voglio arrivare, a me mi interessa il miracolo finale, a me mi interessa la fine della storia. Togli quella pietra, non aspettare che Gesù toglie la pietra, il comando è già stato dato, togliete la pietra. il comando è già stato dato. Io ti dico che Cristo ha già ordinato alla tua pietra di togliersi. Io ti dico che Gesù ha già dato la sua parola: togliete quella pietra, sta a te togliere la pietra. Non so se non ce la fai da solo, forse hai bisogno di persone che ti aiutano, forse hai bisogno di amici che conoscono il tuo cuore, forse hai bisogno di un responsabile, di un pastore che ti capisce. Ma io ti dico: togli quella pietra, perché se non la togli il miracolo non avviene. Se non la togli, anche se uscirà puzza, non ti interessare di questo. La vergogna di essere scoperti ci fa rimanere in condizioni di peccato. La vergogna di pensare qualcosa ci fa rimanere in condizioni di peccato. Andrew ha testimoniato: io facevo uso di pornografia. Ma sapete statisticamente quante persone fanno uso di pornografia in chiesa? Tantissime, ma tutti hanno paura di togliere quella pietra, perché uscirà puzza, perché cosa penseranno di me? Cosa pensa ora di te Gesù? Sta piangendo ora, ma tu rimani sigillato lì, perché tu vuoi che la puzza rimanga dentro affinché nessuno la possa sentire. Ascoltatemi, non c'è nessuno qui dentro che fa odore. Ascoltatemi, tutti noi puzziamo. Ascoltami chiesa, non esiste l'uomo perfetto, e se qualcuno ti predica il super uomo, il super predicatore, la perfezione come essere umano, è una falsa dottrina, perché l'unico re dei re, signore dei signori, è Gesù Cristo il nostro Dio. L'unico che non puzza è Lui, l'unico che profuma è Cristo. E io voglio il suo profumo, io voglio il suo amore, io voglio far uscire la puzza. Più rimane, più fa puzza. Più rimane chiuso, più la puzza aumenta. Togliete la pietra. Dopo dice: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. E aggiunge una cosa pazzesca. Lui dice: lo sto dicendo affinché gli altri vedano. Della serie, ascoltami per favore, non avevo neanche bisogno di dirlo ad alta voce, non avevo neanche bisogno che gli altri lo ascoltassero per me, perché io lo sapevo che quell'uomo uscirà da quella tomba, io lo so che da quel sepolcro uscirà un uomo vivo, io già lo so. Ma siccome gli altri non ci credono, devono ascoltare la mia preghiera. E quanto è durata la preghiera di Gesù? Padre, grazie perché mi esaudisci. Stop. Sinceri, che preghiera avreste fatto voi? Immaginati di trovarti in questa situazione, i tuoi discepoli non ti appoggia nessuno, nessuno ti capisce, tu piangi, ma perché sei disperato? E ti ritrovi lì davanti al sepolcro, non sai che fare, devi pregare, e cominci a pregare. Che preghiera faresti? Io che preghiera farei? Sono sincero: Signore, aiutami, sono disperato, fai qualcosa, non mi puoi fare sparire da questa situazione, aiutatemi. Avrei mandato un gruppo in tutti i gruppi: Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Pregate, pregate per questa situazione, intercedete. Laura, per favore, amore, aiutami, pregato per mia. Io avrei fatto tutte queste situazioni, avrei fatto, credetemi, l'avrei fatto. Gesù era solo, ma il Padre gli aveva detto una cosa: rimani qui, non andare adesso, perché deve morire Lazzaro, io lo risusciterò, non ti muovere da qui, io non starò qui, io non andiamo in Giudea prima. Ma come andiamo in Giudea, Signore? Là vogliono ammazzarti. Il Padre mi ha dato una direzione. Quante volte ti capita di volere scappare dalla direzione di Dio? Quante volte ti capita di volere disperarti perché non comprendi? Quante volte ti capita di sentirti disperato? Gesù era lì, ha fatto una piccola preghiera, sai perché? Perché già lui sapeva quello che doveva accadere, perché già lui conosceva la fine della storia, la conosceva perfettamente. La quinta cosa che ha fatto: ha gridato il suo nome. La Bibbia dice che l'ha gridato. Gesù pianse a bassa voce, non ha risposto a Tommaso, ha evitato certe battutine, si è tenuto tutto, il suo spirito fremette per due volte della serie: oh, non ce la faccio più, voglio che Lazzaro risuscita. Ma a un certo punto alza la voce e dice: Lazzaro, vieni fuori! Lo chiama per nome. Devo dirti qualcosa. Dio ti chiama per nome quando sei in delle condizioni di morte per portarti in vita. Dio ti chiama per nome quando ti vuole fare uscire fuori da delle situazioni. Dio griderà il tuo nome e continuerà a gridare il tuo nome quando tu ti trovi dentro un sepolcro affinché tu possa uscire. Ci sono situazioni nella Bibbia dove Gesù non grida i nomi. Ma ci sono situazioni negative, situazioni di morte, dove Gesù grida il nome perché vuole farti uscire da queste condizioni. E io sento nel mio spirito che ci sono persone che hanno condizioni dove quella porta è sigillata. E Dio ti ha detto togli la pietra, e questa sera Dio ti dà forze per togliere la pietra, e Lui ti sta chiamando per nome e ti sta dicendo vieni fuori, esci da questa condizione. Esci da questa condizione di vergogna, esci da questa condizione negativa, esci da questa condizione che ti tiene legato da troppo tempo, esci da questa malattia, esci da questa paura, esci da questa ansia, esci da questo stress, esci da questa fobia, esci da questa insonnia, esci da questi legami parentali, esci da queste preghiere che non sono esaudite, esci da qualsiasi condizione che ti sta tenendo legato. E Gesù ti chiama oggi per nome e ti dice esci. Io sono qui per te. Da quando Gesù ha messo i piedi lì, tutto è cambiato. Perché Gesù era lì. E il sepolcro si aprì. E Lui chiamò il nome. E l'ultima cosa che Gesù dice, l'ultima cosa che Gesù dice è scioglietelo e lasciatelo andare. Scioglietelo e lasciatelo andare. Ascoltami, esce da questa condizione Lazzaro, ma era tutto legato. Era tutto imbalsamato perché era così il metodo in cui loro imbalsamavano i corpi. E Gesù dice scioglietelo. Anche qui Lui non ha detto Lazzaro vieni fuori e sciogliti. Scioglietelo. La Chiesa scioglie. I fratelli sciolgono. I ministri sciolgono, i pastori sciolgono, il corpo di Cristo scioglie, i ragazzi che dicevano questa è una famiglia, più tu stai dentro una famiglia più vieni sciolto da tutti i tuoi legami, da tutte le tue paranoie, da tutte le tue paure. E Lazzaro esce fuori, ma Gesù non dice adesso t'averi tu, ma gli dice scioglietelo e lasciatelo andare. Dopo gli dà il mandato, prima ti sciolgo poi ti mando. La cosa che mi fa impazzire è che non c'è nulla di romantico in questa storia, e sapete che Giovanni è uno dei più romantici della Bibbia. Non c'è nulla di romantico e non ci fa sapere se Lazzaro si è abbracciato a Gesù, cosa è successo con Marta e Maria, se si sono abbracciati, si sono rivisto. Se l'avesse scritto Maria De Filippi il Vangelo, avrebbe aperto la busta, avrebbe fatto incontrare tutti a piangere. Non c'è questo. Perché? Perché il clou, il clou della storia è che Lazzaro è uscito. Il clou della storia è che Lazzaro è risorto. Il clou della storia è che la pietra è stata tolta. Il clou della storia è che quella puzza è sparita. Il clou della storia è che Lazzaro è uscito, sciolto e poteva andare perché ha ricevuto il mandato del Messia. Io non so cosa stai vivendo tu questa mattina, ma io so che Dio sta cambiando condizioni. Questa mattina Dio vuole aprire sepolcri questa mattina, che ci sono situazioni che da troppo tempo sono sigillate, e Gesù oggi sta dicendo togli la pietra, togli la pietra, togli la pietra. Tutte le volte che ho vinto delle situazioni è perché ho cominciato a confessare quello che mi opprimeva. Tutte le volte che ho vinto situazioni è perché ho cominciato a cercare persone di fiducia e dirgli io ho questo problema, aiutami per favore. Ho bisogno di aiuto, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Noi viviamo molto nella Chiesa e questo va smantellato, cari, in giudizi. Chissà cosa possono pensare, mi guardano male in Chiesa, guarda come mi guarda, guarda non mi saluta, guarda è successo questo, guarda è successo quello. Pregiudizi. Io voglio andare al di là dei pregiudizi, perché io preferisco avere pregiudizi da persone che non mi conoscono, ma smettere di puzzare. Perché io voglio sentire l'odore di Cristo in me. Io voglio sentire il profumo di Cristo in me. Io sento nel mio spirito che ci sono condizioni che durano da anni, ma questo è un tempo di scadenza questa mattina. Dio sta aprendo il sepolcro. Dio ti sta gridando, togli quella pietra e ti chiama per nome. Ti chiama per nome. Per favore, potete chiudere un attimo gli occhi. Vorrei avere qualche minuto dove possiamo pensare, dove possiamo pregare, dove possiamo riflettere, dove possiamo comprendere cosa dobbiamo permettere allo Spirito Santo di fare dentro di noi. Fermati un attimo, viviamo una vita così veloce che non abbiamo il tempo a volte di pensare. Tu e Dio, un attimo, chiudi i tuoi occhi. Pensa, qual è il mio sepolcro? Che pietra devo togliere questa mattina?